abbiamo deciso di dedicare un po' qualche minuto per rilanciare questo appello interessante del neonato movimento I.A. Basta, che è un appello appunto che parte un po' da una critica dell'adozione automatica, dell'adozione metodica dell'intelligenza artificiale nelle scuole italiane. Beh, facciamo un breve cappello introduttivo. Perché? Perché il processo di digitalizzazione dell'esistenza umana, cioè la datificazione di tutti i vari comportamenti, della fisiologia, della comunicazione umana, col fine di controllare, prevedere, sorvegliare e trarre profitto dai dati stessi, ha raggiunto una nuova frontiera, e cioè quella della sostituzione, o meglio della simulazione della relazione umana. Infatti, che cosa succede? Che con la commercializzazione, con la perfezionamento dei large language models, questo nuovo strumento permette alla digitalizzazione di entrare in ambiti particolarmente densi di relazioni umane, come per esempio la salute e l'istruzione. Tra l'altro è proprio notizia di questi giorni che il Piemonte è tra le prime aree, diciamo, densamente popolate d'Europa a proporsi come terreno di sperimentazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella gestione di tutta una serie di processi della sanità pubblica che vengono a questo punto automatizzati grazie all'intelligenza artificiale, ma di questo magari parleremo più avanti. Però è semplicemente un altro esempio di come l'utilizzo di large language model appunto permette alla digitalizzazione di entrare anche nel campo della relazione umana, di trasformare la relazione umana in dati. Ti do qualche dato curioso proprio a questo riguardo, perché per esempio negli ultimi anni, con la diffusione massiva delle intelligenze artificiali commerciali, cioè tipo ChatGPT per intenderci, che tra l'altro è arrivata a 2 miliardi e mezzo di prompt al giorno, si sta assistendo a una vera e propria migrazione emotiva verso i simulatori di linguaggio. Esistono i cosiddetti Cloud Boys, per esempio, che sono adolescenti che fanno parte di un movimento globale, qualcuno lo definisce addirittura un culto, di persone fedeli all'intelligenza artificiale alla quale delegano ogni loro scelta. Sempre per continuare con questa serie di esempi, secondo uno studio del 2025 di Common Sense Media, che ha intervistato oltre 1000 adolescenti americani, il 33% dei ragazzi ha discusso di questioni importanti più facilmente con l'intelligenza artificiale che con un essere umano. Mentre invece in un recente sondaggio di YouGov si rivela che un giovane su 4 crede che in futuro l'intelligenza artificiale potrebbe sostituire le relazioni romantiche, mentre l'1% già ad oggi afferma di avere attualmente in atto una relazione sentimentale con un'intelligenza artificiale. Ma proprio a questo genere di inverni del cuore ci pensa ad esempio una piattaforma, CAI, Character AI, un sito che per intenderci ha 177 milioni di visite al mese, che consente agli utenti di creare e interagire con personaggi virtuali, personaggi potenziati dalle intelligenze artificiali che spaziano tra una vasta gamma di personalità, programmate appunto per essere seducenti e per regalare incondizionatamente la loro attenzione. Questi vanno dai personaggi di Harry Potter a personaggi come la tua ex o cose del genere. Sempre nel Regno Unito, decine di migliaia di persone, tra cui anche alcune migliaia di bambini, ricorrono ai chatbot per la salute mentale, e in particolare a uno chiamato Wyza, che sono forniti proprio dal NHS, quindi non sono semplicemente delle operazioni commerciali, ma hanno penetrato anche i sistemi di salute pubblica e il Servizio Sanitario Nazionale. Mentre invece a livello globale esistono più di 10.000 app commerciali dedicate al benessere psicologico, per un mercato che supera i 6 miliardi di dollari. Si arriva addirittura a testare l'efficacia di chatbot conversazionali, quindi sempre per chi se ne intende meno, chatbot simili a ChatGPT, per il supporto psicologico in reparti di oncologia pediatrica. Ma esempi come questi non dovrebbero più di tanto stupirci, catturano solo la punta dell'iceberg di quella che ormai è la realtà per molte persone. questa frequenza statistica ad ogni modo non dovrebbe dissuaderci dal chiederci se non ci siano delle linee rosse da non sorpassare. Cosa che già ci proponeva nella sua riflessione sulla tecnica un vecchio saggio come Gunther Anders, che dopo lo scoppio della bomba atomica scrisse L'uomo è antiquato, dove scriveva che uno dei principali compiti della filosofia della tecnica sarà quello di scoprire il punto dialettico e determinare dove il nostro sì alla tecnica debba trasformarsi in scetticismo oppure in un no. Bene, allora dove sta il punto dialettico nella condizione transumana di fatto verso la quale ci stiamo muovendo nell'era digitale, nel momento nel quale ci sono alcune tecnologie che permettono di simulare la relazione umana? E diciamo proprio transumana perché la cura reciproca, indipendentemente dalla nostra etica, è sicuramente una differenza importante tra esperienza umana e non. Basti pensare che umanità viene dal latino umare, cioè seppellire. L'essere umano è quindi letteralmente colui o colei che accompagna i propri simili fino ed oltre la morte. E quindi nel momento in cui io testo un chatbot per la sua efficacia clinica nell'accompagnare un ragazzino verso la morte in un reparto di pediatria oncologica, forse lì si arriva appunto a una linea rossa che demarca l'esperienza umana rispetto a un'esperienza che più umana non è. È alla cura di fatto che appartiene alla vita, la vita umana, una vita che non può essere e non può esistere se non è tenuta a mente da altre persone. Con che idea di fatto di vita degna possiamo accettare la cura di essere pensati, di essere nella mente di una macchina al posto che nella mente di un altro umano, finanche nell'ultimo e più intimo momento della vita? Una domanda che potremmo di fatto poi ribaltare anche appunto su quelle questioni più vicine all'ambito dell'educazione, come quelle di cui ci andiamo a parlare adesso, sempre appunto con questa domanda in mente, ci chiederemo che tipo di umanità è disposta ad accettare una macchina come insegnante. Bene, siamo già in collegamento con Stefano Barale che ci accompagna un po' nel commento di questo appello che intanto vi leggiamo. Comincia così: colleghe, colleghi, madri, padri, alle vostre allieve e allievi di ogni colore, genere, orientamento e provenienza. Noi siamo il prodotto di 35 anni di lotte, dalla riforma Berlinguer al taglio di un anno di istruzione tecnica e professionale in via di realizzazione da parte del ministro Valditara. Alcune abbandonate, alcune perse, alcune per fortuna vinte. Oggi l'intelligenza artificiale, lasciata in mano a una manciata di miliardari, diviene una minaccia esistenziale alla scuola. Oggi contro questa IA diciamo basta. Diciamo che la scuola non è una mensa in cui si consumano pasti pronti preparati dal complesso industriale e militare assetato di profitti. La scuola è una cucina e per fortuna noi sappiamo ancora cucinare. Noi docenti siamo circa 900.000 appassionati e appassionati professionisti che praticano quotidianamente l'unico ingrediente indispensabile per l'apprendimento e l'insegnamento, la relazione umana. Per questo facciamo appello alle colleghe e ai colleghi umiliati, sottopagati, derubati da leggi che impongono percorsi e ostacoli e falsi corsi di formazione, tenuti in una precarietà illegale e scandalosa da parte di tutti i governi servi delle imprese ed tech che si sono succeduti in questo paese negli ultimi 35 anni. Colleghe e colleghi, quella che vi proponiamo è l'unica strada per non assistere passivamente all'attacco finale alla scuola della Repubblica da parte di una cricca che non rappresenta altro che i più biechi interessi privati. Sono quelli che vogliono abolire gli organi collegiali, unica grande riforma democratica della scuola che questo paese abbia conosciuto, quelli che vogliono sottomettere la libertà di insegnamento alle fondazioni private per promuovere una scuola che non fa altro che addestrare schiavi e schiavi mansueti. Facciamo appello ai genitori: voi ci affidate ogni mattina le vostre figlie e i vostri figli perché noi forniamo loro strumenti per trovare la propria strada nel mondo. Unitevi a noi per rigettare questi strumenti di asservimento che cercano di rubare loro il futuro. Ragazze e ragazzi, chi ci governa vuole fare di voi ingranaggi passivi della mega macchina del profitto. Ribellatevi a un futuro di alienazione e miseria. L'adozione passiva dell'IA centralizzata, che il Ministero vuole imporci, lavora solo a vantaggio di chi la possiede. Faccio un breve salto ora alle premesse e all'appello vero e proprio che viene fatto in calce a quanto abbiamo appena letto, che dice: chiediamo a tutti e tutte di rifiutarvi di adottare gli strumenti EdTech per l'intelligenza artificiale in classe, nello specifico e in ordine di importanza a boicottare e disertare ChatGPT di OpenAI, Grok di Musk, Gemini di Google, Cloud di Anthropic, Perplexity e qualsiasi altro basato sullo stesso schema di funzionamento centralizzato. Invitiamo a presentare mozioni come questa nei collegi docenti e consigli di istituto, impegnandovi a boicottare le intelligenze artificiali centralizzate e a partecipare alla sperimentazione dal basso con tecnologie conviviali. Noi siamo coscienti che le nostre speranze sono estreme. Il totalitarismo tecnologico ha dichiarato guerra all'umanità alla cerimonia di insegnamento a partire dalla cerimonia di insegnamento del governo Trump il 20 gennaio 2025, chiarendo che non si fermerà di fronte a nulla e che, per i miliardari che sperano di imporlo, la democrazia è incompatibile con la libertà, tratto da una citazione di Peter Thiel. Per costoro la libertà implica essere liberi di fornire a Israele l'intelligence con cui massacrare oltre 70.000 tra donne, uomini e bambini, portando il terrore fin dentro alle mura di ogni casa, come a Gaza. Chiediamo la tua partecipazione diretta per appoggiare questo tipo di lotta per la libertà di insegnamento, per la crescita democratica delle nostre comunità, una lotta per un futuro degno di essere abitato dalle nostre figlie e dai nostri figli. Dichiariamo che non sottometteremo di combattere fino al raggiungimento dei nostri obiettivi, riportando il governo della scuola nelle mani di chi la vive e non permettendo che coloro che pretendono di governarci la consegnino al totalitarismo digitale. Bene Stefano, ti chiediamo magari intanto di se ti va di dare un breve commento a caldo appunto di quello che abbiamo appena letto, anche di spiegare un po' come è nata e come si è costruito questo tipo di mobilitazione, che cosa sta succedendo da una parte e dall'altra in questa tensione che attraversa le scuole, e poi ti faremo qualche domanda per approfondire ulteriormente il tema e la situazione attuale.
Certo. Allora, la genesi di questa mobilitazione è legata al, diciamo così, al superattivismo del nostro Ministero dell'Istruzione e del Merito, come hanno tenuto ad aggiungere, attorno a queste tematiche. Già, come dire, il contesto in cui si viene a creare questa iperattività lo conosciamo bene, è quello che si è stabilito durante la pandemia. Quindi, insomma, le nostre scuole non sono vuote, come dire, sono in realtà piene di aggeggi tecnologici che sono stati messi lì in realtà con i nostri soldi e in parte con prestiti, quelli del PNRR, che hanno fatto sì che in pratica, insomma, al di là delle dichiarazioni di neutralità ufficiali, si infarcissero le nostre scuole di cose come G Suite, Microsoft 365, eccetera. In questo contesto, come dire, di già pesantissima presenza di pochissime imprese, di pochissimi player che sono i soliti noti, insomma Google, Microsoft, Amazon, Apple, eccetera, abbiamo visto l'anno scorso il ministro lanciarsi in questa sperimentazione dell'intelligenza artificiale in 15 scuole. Cioè, per capirci, le scuole d'Italia sono 8.254, quindi un pugno di scuole su tutta l'Italia. Di questa sperimentazione si sa poco o niente, ha fatto un lavoro encomiabile la collega Rossella Latempa, che è andata a cercare, a spulciare con grande difficoltà la rete per reperire informazioni, e l'unica cosa che si sa di per certo è che questa sperimentazione poggia nuovamente su Google Suite, sostanzialmente su delle aggiustamenti per Google Suite. Nulla si sa di come sia andata, di quali siano i risultati reali, ci sono pochissimi numeri a disposizione, e anche i numeri a disposizione, chiaramente, essendo su 2, 3, 4 classi, capite che hanno un valore, come dire, statistico, barretta, scientifico, praticamente irrisorio. Sulla base di questa sperimentazione ancora non conclusa, a inizio anno ci siamo trovati con le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale. Già dal titolo, come dire, sembra piuttosto evidente. Le linee guida non sono per qualcosa di generico, per uno studio di una nuova possibilità, ma per l'introduzione. Quindi si danno delle linee guida sul come. La domanda del se è esclusa a priori. Quindi questo è stato un po' il contesto in cui ha preso piede, insomma, la discussione che ha coinvolto inizialmente un gruppo limitato di appassionati del software libero, sostanzialmente di gente che da 25 anni si è in qualche modo impegnata in vari contesti per cercare di far sì che nelle scuole si facesse almeno qualche cosa di simile a quello che hanno fatto i francesi, che non è lungi dall'essere perfetto, ma insomma c'è una presenza del software libero nella scuola non irrisoria come qui da noi. Questo iniziale appello ha poi visto nei mesi che sono passati tra settembre e adesso l'adesione di vari sindacati poi più di recente anche di associazioni che si sono dette sostanzialmente d'accordo sul principio di fondo, che adesso questi sembrano discorsi sono discorsi in realtà abbastanza complessi. Saremmo già più che felici come sindacato se si passasse a discutere, se il dibattito si potesse porre in termini di invece che intelligenza artificiale sì no, in termini di intelligenze artificiali quali, come, dove e perché. Questo sarebbe già, come dire, un balzo di qualità assai notevole, quindi il fatto sostanzialmente di aprire un dibattito che attualmente è inesistente. Insomma, c'è una visione unica che ci dice there is no alternative, non c'è alternativa, prendere questa minestra o saltare dalla finestra. Insomma, o vi ciucciate questa soluzione calata dall'alto, oppure l'unica alternativa eventuale è quella di non usare niente, non fare niente. Ecco.
Sì, nell'ambito educativo, ma come anche in altri ambiti, penso quello appunto della sanità pubblica, l'adozione di strumenti di intelligenza artificiale viene considerata come inevitabile. Inevitabile è proprio una parola che viene utilizzata recursivamente, continuamente. Ma perché? Quali sono gli interessi di varia natura che spingono per la digitalizzazione della scuola in generale e nello specifico per l'adozione di strumenti di intelligenza artificiale in particolare?
Questa è una bellissima domanda, in realtà necessiterebbe di tanto tempo in più di quello che abbiamo a disposizione, però diciamo che una prima analisi assai valida è quella di andare a cercare i soldi, cioè di seguire il flusso del denaro. E seguendo il flusso del denaro un'idea uno se la fa, nel senso che queste aziende che propongono l'intelligenza artificiale con la LIA e maiuscole, che cosa hanno fatto? Hanno fatto degli investimenti di proporzioni pantagruediche, gigantesche. Stiamo parlando di cifre che fanno venire il capogiro, insomma, non siamo oltre i miliardi di dollari, su un presupposto completamente teorico, cioè che questa tecnologia sarebbe diventata autonoma, cosa che non è, e che ci sono fortissime ragioni per pensare che non sarà per centinaia di anni, se non per sempre, ma sicuramente per un periodo ancora molto molto lungo, e adesso si trovano nella condizione di aver preso a prestito, insomma, si trovano come quel quegli imprenditori poco saggi che hanno preso a prestito da Don Cicillo dei soldi. Questa è gente che non aspetta pacificamente che gli venga restituito il proprio e quindi si trovano a dover rientrare. Come rientrano? Beh, un modo l'abbiamo già visto purtroppo in maniera drammatica sui campi di guerra più in vista in questo momento, perché sia in Ucraina che in Medio Oriente c'è stato un utilizzo, come dire, massivo di queste tecnologie. In Ucraina gli ucraini stessi sono diventati esperti di droni, in parte a guida remota, in parte auto, per l'appunto basati sull'intelligenza artificiale o così pare. Bisognerebbe avere accesso diretto a informazioni che non sono ovviamente di dominio pubblico. E l'altro aspetto è quello dell'utilizzo di intelligenza artificiale come sistema di morte automatizzato per scegliere i bersagli, e questo è stato documentato da numerose inchieste molto coraggiose che sono state fatte sia da giornali israeliani che qui da noi in Italia, anche da altre economie. Insomma, come dire, c'è letteratura. Ecco. Quindi, perché questa cosa? Perché si rivolgono a questi campi? Beh, per un motivo molto semplice, che si tratta di commesse pubbliche. E la commessa pubblica ha come dire, la caratteristica molto desiderabile per queste imprese, che basta convincere un decisore e tu hai accesso a quantità di denaro gigantesche. Questo è vero per la scuola e è vero a maggior ragione per il campo militare. Quindi questo in estrema sintesi, ecco.
Sì, quindi in primis soprattutto interessi di tipo commerciale, ma poi ovviamente ci saranno anche tutta una serie di interessi più di natura biopolitica, per così dire, perché poi tutti questi dispositivi che vengono adottati anche nell'ambito dell'educazione hanno poi un riscontro, precipitano poi sul piano umano. E magari proprio verso questo piano mi muoverei, visto che siamo un po' in ritardo e siamo in conclusione della puntata. Perché vorrei un po' chiederti, visto che tu hai presa diretta nel campo, come cambierebbe il mestiere dell'insegnante con l'intelligenza artificiale adottata massivamente?
Questa è una bella domanda. In realtà, appunto, entriamo in quel campo in cui si incamminano molto volentieri i vari Peter Thiel, Sam Altman, eccetera, in cui a me piace poco avventurarmi, no? Perché il futurismo, come dire, è passibile di facili smentite. Però, diciamo così, quello che posso dire è qual è la fantasia, cioè ciò che piacerebbe a chi propone questo tipo di soluzione. Ed è una utopia, tra virgolette, che è vecchia almeno come il secolo, cioè come il secolo passato, cioè a più di 100 anni, perché le motivazioni, le modalità con cui viene proposta l'idea di queste macchine per insegnare non sono cambiate dai primi anni del Novecento. Lo si può scoprire leggendo il bel libro di Audrey Waters, che si chiama Teaching Machines, e che racconta proprio la storia di questa utopia edtech, secondo la quale appunto sarebbe possibile insegnare in maniera automatizzata, sostanzialmente prendendo gli allievi, mettendoli ciascuno davanti a un monitor con una macchina che gli dà esercizi da fare e li corregge tutto in maniera automatizzata e, secondo loro, personalizzata, perché appunto sarebbe in grado di reagire a determinati input che il bambino dà, il ragazzino dà, eccetera. Cosa sappiamo poi nella pratica di questa cosa? Perché qualcosina comincia ad emergere. Da dove? Dai paesi che più, come dire, a rotta di collo si gettano in questo tipo di sperimentazioni, che sono gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Le sappiamo che hanno provato a fare questa cosa con dei ragazzini di età dai 13 in su, e il risultato è stato che le famiglie di questi ragazzi li hanno, dopo un anno, ritirati in fretta e furia dalla scuola, perché questi mostravano segni di stress straordinario, perché sostanzialmente quello che si verificava era la distruzione del gruppo classe, la distruzione di quelle relazioni umane che, diciamo, forse tutti quanti ricordiamo come la cosa più divertente della scuola, cioè è sempre stato così anche con gli insegnanti in carne ed ossa, no? Che la cosa che più era interessante era quello che succedeva a margine della lezione frontale, ecco. E qui, insomma, la cosa viene moltiplicata, come dire, l'alienazione cresce a dismisura. Ecco. Il vantaggio per chi propone questa cosa è che si rimuoverebbe praticamente qua in maniera quasi totale l'autonomia dell'insegnante. Quindi a quel punto il ministero non avrebbe più bisogno di far uscire linee guida o raccomandazioni o il vecchio programma scolastico, basterebbe fare un aggiornamento di un software per avere la certezza che il modello linguistico che fa il training dei bambini dica quello che vuole il governo, come per esempio adesso DeepSeek ci dice che Piazza Tiananmen nel 1989 era sgomba e non stava succedendo niente, o come i modelli di ovviamente posizione americana ci dicono che il capitalismo è il miglior metodo, il migliore dei modi possibili. Questo è.
Hai toccato tantissimi punti interessanti che ci piacerebbe continuare a esplorare, a estendere in tua compagnia, e quindi ti invitiamo per un prossimo approfondimento sul tema. Un punto con cui concludere mi sembra proprio il fatto che tu abbia citato la traiettoria dell'utopia e del futurismo che plasma in modo apparentemente acefalo l'esistente, seguendo appunto questa traiettoria seduttiva. Più che un'utopia sembra in qualche modo manifestarsi una autopia in cui l'automazione è la qualità che si sovrappone. Una qualità che poi vediamo in generale già manifestarsi progressivamente all'interno dell'apparato educativo, con la quantificazione delle valutazioni, e pensiamo anche a come per potersi implementare questo modello debba sparire tutta la produzione analogica da parte delle studentesse e degli studenti. Tutto dovrà sparire la carta, dovrà sparire la scrittura per potersi interfacciare con la macchina valutativa e la macchina didattica. Tantissimi elementi, tra cui anche appunto l'insegnante che rimane come simulacro di umanità, probabilmente quantomeno per un periodo immaginabile, un po' come rimane lo human in the loop, l'umano nel circuito decisionale della letalità, appunto simulacri. Ma di tutto questo piacerebbe in tua compagnia tornarne a parlare molto presto, e quindi ti ringraziamo davvero.
Grazie a voi.